Radio 3 Mondo.
Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva questa mattina da Simone D'Arrigo alla console, da Giulia De Luca in redazione, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi venerdì 13 agosto iniziamo la nostra rassegna dall'Afghanistan con la BBC che titola in prima pagina: i talebani rivendicano la cattura di Kandahar, la seconda città più grande dell'Afghanistan, in quella che sarebbe un'importantissima vittoria per i militanti. Per ora la BBC è l'unica a dare la notizia e scrive: un portavoce talebano ha annunciato che Kandahar è completamente conquistata, ma questo non è ancora stato confermato ufficialmente. Altre fonti hanno detto alla BBC che anche la città meridionale di Lashkargah, la capitale della provincia di Helmand, è stata presa dai militanti, lo sentivamo anche dal GR3, e ci sono crescenti preoccupazioni che i militanti continueranno la loro offensiva alla velocità della luce, scrive la BBC, verso la capitale Kabul, dove, ricordiamo, decine di migliaia di civili sono fuggiti dai violenti combattimenti del resto del paese. Perché Kandahar è così importante, ricorda la BBC? Innanzitutto Kandahar è il luogo di nascita e l'ex roccaforte dei talebani, e quindi prendere il controllo della città sarebbe estremamente significativo per il gruppo dei talebani. E la BBC ricorda che i militanti avevano occupato la periferia della città per diverse settimane prima di lanciare il loro attacco verso il centro, e mercoledì i talebani hanno fatto breccia nella prigione centrale di Kandahar, e ieri alcune immagini sui social media hanno mostrato gli insorti proprio nel centro della città. Tra l'altro un residente ha anche detto all'agenzia di stampa AFP che le forze governative sembravano essersi ritirate in una struttura militare fuori da Kandahar. Noi poco fa abbiamo controllato il profilo Twitter ufficiale del portavoce dell'autoproclamato Emirato Islamico dell'Afghanistan, che è Zabihullah Mujahid, che più o meno mezz'ora fa ha postato un video in cui si vedevano uomini ammassati su una camionetta che sfilavano in una strada seguiti da un corteo di motociclette e macchine. E Zabihullah Mujahid scrive su Twitter: un tempo nessuno poteva avvicinarsi a questi carri armati a meno di 100 metri perché il nemico era terrorizzato dalla nostra gente, ci odiava. Oggi è tutto cambiato. La nazione ci considera, i nostri figli festeggiano. Così la conquista di Kandahar. Anche qui però attendiamo conferme ufficiali, perché da quel che sappiamo, insomma, questo video potrebbe essere stato preso ovunque. E intanto ricordiamo che Kandahar è strategicamente fondamentale anche per il suo aeroporto internazionale e anche per la sua posizione, perché è uno dei principali centri commerciali del paese. Su un altro pezzo la BBC titola sempre: Afghanistan, anche Ghazni e Herat cadono. Ieri i talebani hanno conquistato Ghazni e Herat, e Ghazni è un'altra città strategicamente importante e aumenta di moltissimo la possibilità che i talebani possano prendere la capitale Kabul, perché Ghazni è a 150 km dalla capitale ed è sulla principale autostrada Kabul-Kandahar, che collega le roccaforti dei militanti del sud fino a Kabul. E anche Herat, che è stata sotto assedio per settimane, è una grande vittoria per i talebani, scrive la BBC, perché è la terza più grande città dell'Afghanistan, si trova su importanti rotte commerciali ed è anche vista come la porta per l'Iran. Ieri sempre un video sui social media ha mostrato i talebani che correvano in una strada di Herat sparando all'impazzata con le loro armi, mentre ergevano la bandiera talebana sopra la sede della polizia. Un membro del consiglio regionale, tra l'altro, ha proprio confermato alla BBC che poco dopo la città era caduta in mano ai militanti. Anche altre testate internazionali titolano sull'Afghanistan, aprono full sull'Afghanistan. La Deutsche Welle scrive: i talebani prendono il controllo di Herat. Lo stesso titolo lo troviamo in evidenza anche su El País: i talebani conquistano Herat, la terza città dell'Afghanistan. E sia Deutsche Welle che El País ricordano che Herat anche ha un aeroporto internazionale, collega l'Iran e il Turkmenistan con l'Afghanistan. E poi Deutsche Welle passa a chiedersi quali saranno quindi a questo punto i nuovi termini di condivisione del potere in Afghanistan e si dice che i negoziatori del governo afghano in Qatar abbiano offerto ai talebani un accordo di condivisione del potere. Non è chiaro però in che misura questa offerta possa differire da termini già discussi tra i talebani e Kabul in Qatar, che fino ad ora hanno dato un nulla di fatto. Intanto anche il New York Times parla di Afghanistan e titola in evidenza: gli Stati Uniti chiedono ai talebani di risparmiare la loro ambasciata se dovessero arrivare a Kabul. Nell'occhiello il New York Times dice che la richiesta cerca di evitare l'evacuazione dell'ambasciata e mette anche in bilico gli aiuti ai futuri governi afghani, anche uno eventuale governato da una parte di talebani. Il New York Times scrive: lo sforzo guidato da Zalmay Khalilzad, che è il principale inviato americano nei colloqui con i talebani, e cerca di evitare un'evacuazione dell'ambasciata statunitense mentre i talebani si impadroniscono rapidamente di tutte le città dell'Afghanistan. L'avanzata dei talebani ha messo le ambasciate a Kabul in allerta per un'ondata di violenza nei prossimi mesi o forse addirittura per le prossime settimane e ha costretto consolati e altre missioni diplomatiche altrove nel paese a chiudere. I diplomatici americani stanno quindi cercando di determinare quanto presto potrebbero aver bisogno di evacuare la loro ambasciata se i talebani si dimostrassero più inclini alla distruzione che alla distensione. E ieri l'ambasciata ha invitato gli americani che non lavorano per il governo degli Stati Uniti a lasciare immediatamente l'Afghanistan con dei voli commerciali. Ci sono i funzionari dell'amministrazione Biden che insistono sul fatto che non ci sono piani immediati per ridurre significativamente il personale dell'ambasciata, che ricordiamo è di 4.000 dipendenti, di cui 1.400 sono statunitensi. Sentivamo però che anche dal GR in realtà Biden sta mandando 3.000 soldati proprio per preparare un eventuale evacuazione. Ci sono ex funzionari che descrivono lo stato d'animo all'interno dell'ambasciata come sempre più teso e preoccupato, e anche presso il Dipartimento di Stato a Washington si nota un senso di depressione tangibile mentre si avvicina lo spettro della chiusura dopo 20 anni di attività, scrive il New York Times. Diverse persone, lo sentivamo anche dal GR, hanno fatto riferimento a un paragone che tutti in realtà cercavano di evitare, cioè la caduta di Saigon nel 1975, quando gli americani furono evacuati dal tetto dell'ambasciata in elicottero e dovettero lasciare il Vietnam. Questi timori sottolineano ciò che era impensabile solo pochi anni fa, cioè quando migliaia di forze americane erano in Afghanistan e l'ambasciata statunitense a Kabul ospitava uno dei più grandi staff diplomatici al mondo. Sono le 7:02 e ci spostiamo dall'Afghanistan in Libia, perché ci sono alcuni procuratori libici che hanno emesso un mandato di arresto per Saif al-Islam Gheddafi, il figlio di Muammar Gheddafi, proprio per sospetti legami con mercenari russi. Un'indagine di BBC World, che tra l'altro avevamo letto pochi giorni fa in rassegna, ha rivelato collegamenti tra le attività dei mercenari del gruppo russo Wagner in Libia e i crimini di guerra commessi da Saif al-Islam contro i cittadini libici. BBC titola: Wagner, il figlio di Gheddafi, rischia l'arresto per via dei mercenari russi. La BBC scrive che l'ordine di arresto di Saif al-Islam Gheddafi è stato diffuso internamente agli organi di sicurezza libici dal procuratore Mohammad Garuda il 5 agosto, ma è stato reso noto solamente dopo la pubblicazione dell'inchiesta della BBC sul gruppo Wagner, che ricordiamo è un gruppo paramilitare di mercenari russo identificato per la prima volta nel 2014 in Ucraina, che è apparso per la prima volta in Libia nel 2019 quando il generale ribelle Khalifa Haftar ha attaccato il governo di accordo nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite con sede a Tripoli. Bene, la BBC scrive: chi è Saif al-Islam Gheddafi? E il figlio di Gheddafi è stato a lungo sospettato di avere legami con la Russia e prima della rivolta del 2011 però in molti pensavano che rappresentasse la speranza di una graduale riforma in Libia, governata, ricordiamo, come tutti ricordiamo, dal padre Muammar Gheddafi fin dal 1969, e Saif per lunghissimo tempo è stato visto come una delle persone più influenti nel paese e come uno dei più probabili successori del padre. Tuttavia, una volta che le proteste sono scoppiate nel 2011, Saifi in Libia. Saif al-Islam Gheddafi si è unito al sanguinoso giro di vite contro i manifestanti e il resto della famiglia è stata uccisa o è scappata, mentre lui nel frattempo è stato catturato dai ribelli verso la fine del 2011 e portato a Zintan, a sud-ovest di Tripoli, e lì sembra che sia rimasto e che sia tuttora, però è rimasto, diciamo, in detenzione fino a 6 anni, e durante questa detenzione è stato condannato a morte in contumacia da un tribunale di Tripoli proprio per l'uccisione dei manifestanti nel 2011, ed è anche ricercato, ricordiamo, Saif al-Islam Gheddafi dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità commessi appunto nel 2011. Per anni non si sapeva se Saif al-Islam fosse vivo, fosse morto, dove fosse. A fine luglio invece ha rilasciato un'intervista esclusiva al New York Times, facendo vedere appunto non solo che era vivo, ma in cui ha parlato anche dei suoi piani per ritornare in politica e presentarsi eventualmente per la guida della Libia. Secondo alcune fonti di Tripoli è probabile che Gheddafi, Saif al-Islam Gheddafi, è ancora nascosto a Zintan. Bene, sono le 7:13. Dai Gheddafi, sempre restando in tema di rivoluzionari che poi col tempo e col potere sono diventati degli autocrati, andiamo in Nicaragua e leggiamo dal Guardian che titola: siamo in questo incubo, il Nicaragua continua la sua sfacciata repressione. E il Guardian scrive che sono passati 15 giorni da quando Georgiana Aguirre Sacasa ha sentito per l'ultima volta il suo padre anziano. Un messaggio WhatsApp in cui l'ex ministro degli esteri del Nicaragua diceva che alcune guardie di frontiera lo avevano fermato mentre lasciava il paese. Cosa ha risposto la figlia dalla sua casa di Denver? Perché? Però a quel punto la figlia non ha più ricevuto risposta e pensa che il padre, ex ministro degli esteri nicaraguense, sia stato intercettato mentre tornava verso la capitale del Nicaragua a Managua, e che alcuni appunto agenti lo abbiano perquisito, rapito e portato verso una destinazione sconosciuta. In questo momento la figlia vuole sapere solamente se il padre è vivo, per ora non c'è nessuna prova, e il Guardian ricorda che Francisco Aguirre Sacasa è solo l'ultimo bersaglio di una sfacciata repressione politica condotta dal governo di Daniel Ortega in vista delle prossime elezioni presidenziali in Nicaragua, che si terranno, ricordiamo, il 7 novembre. La polizia da maggio ha arrestato almeno 32 persone, tra cui anche importanti figure dell'opposizione che sfidavano appunto Ortega, questo eroe rivoluzionario diventato autocrate, mentre Ortega proprio cerca un quarto mandato consecutivo come presidente. La figlia di Aguirre Sacasa ha descritto suo padre semplicemente come un opinionista politico che ha scritto colonne sulle elezioni per La Prensa, questo giornale dell'opposizione che è al centro di una repressione mediatica in corso proprio da parte del governo di Ortega. E il Guardian ci ricorda anche che alcuni degli obiettivi politici di Ortega sono il 44enne Felix Maradiaga e Cristina Chamorro, che sono agli arresti domiciliari. E la Chamorro, tra l'altro, era la candidata che avrebbe potuto sfidare Ortega proprio nelle prossime elezioni di novembre. E ricordiamo anche che Daniel Ortega aveva già soffocato delle proteste del 2018 contro il suo governo in maniera piuttosto sanguinaria. Andiamo a vedere sul giornale La Prensa, questo giornale che è oggetto di dibattito nel governo di Ortega. E La Prensa stamattina però in apertura titola che il Nicaragua potrebbe soffrire una pesante carestia nei prossimi 4 mesi. Questo lo dice l'AO e anche il Programma Alimentare Mondiale. E mentre però queste organizzazioni prevedono questo scenario abbastanza catastrofico, il governo di Ortega promette di raggiungere il 95% di sicurezza alimentare entro il 2026. Però finora non si vedono quali siano i piani nel dettaglio. Quindi La Prensa scrive che mentre il regime promette grandi progetti nel suo piano di lotta contro la povertà, La FAO e il PAM hanno incluso il Nicaragua come uno dei tre paesi centroamericani a rischio di carestia nei prossimi 4 mesi. Queste due agenzie dell'ONU hanno anche sottolineato che gli ostacoli burocratici, così come la mancanza di fondi, sono altri fattori determinanti che ostacolano gli sforzi di queste due agenzie per fornire assistenza alimentare e permettere agli agricoltori di piantare sementi nella giusta scala e soprattutto al momento giusto. Secondo i più recenti dati del Programma Alimentare Mondiale, sarebbero quasi 8 i milioni di persone in America Centrale che sono in condizioni di insicurezza alimentare, e il Nicaragua è uno dei 14 paesi al mondo a rischio di soffrire la fame. Questo anche perché fa parte di questo corridoio secco, che così questa è chiamata, questa lunga fascia che sostanzialmente è tutta terra inaridita, che corre tra il Messico e Panama, e questo corridoio secco peggiora la situazione, oltre chiaramente alla mancanza di azioni da parte delle autorità per prevenire la carestia. La stragrande maggioranza di quelli che sono sull'orlo della fame sono degli agricoltori, scrive la prensa, e molte famiglie e molte comunità sperano di poter tornare ad essere autosufficienti e non dipendere solo da aiuti alimentari per poter sopravvivere, ha ribadito la FAO. Dal Nicaragua passiamo al Brasile, dove Bolsonaro continua ad insistere sulla narrazione di frode elettorali elettroniche, perché il presidente brasiliano da mesi chiede che per le elezioni dell'ottobre 2022 siano ammesse solamente delle schede di carta. La notizia è in evidenza su diverse testate. Noi prendiamo intanto El País, che scrive che il presidente Jair Bolsonaro continua la sua strategia per sfidare i risultati elettorali dell'anno prossimo, che appunto quindi le elezioni che ancora si devono tenere, e dopo che la Camera dei Deputati ha messo da parte il progetto di Bolsonaro di cambiare l'attuale sistema di voto elettronico con un sistema cartaceo, Bolsonaro, lungi dal mettere a tacere una volta per tutte la questione, ha continuato ad aggiungere benzina al fuoco, scrive El País, che riporta le parole di Bolsonaro, che ha detto: abbiamo davanti a noi delle elezioni che non solo saranno divisorie, ma di cui non ci fideremo dei risultati. Il Paese ricorda che il Brasile ha il voto elettronico dal 1996 e le sue urne, che garantiscono solitamente un conteggio rapido e affidabile, non hanno mai avuto irregolarità o gravi difetti di sicurezza. Tuttavia Bolsonaro, che tra l'altro è sempre stato eletto grazie proprio a questo sistema, ricorda il Paese, mette in discussione questo sistema da mesi e propone di cambiarlo con il voto cartaceo. Però anche il quotidiano brasiliano Globo scrive che la proposta di Bolsonaro è stata bocciata con 229 voti contro 218 nella Camera dei Deputati qualche giorno fa, ma che comunque Bolsonaro continua a sferrare attacchi personali anche al presidente della Corte Superiore Elettorale, Luiz Roberto Barroso, dicendo che la Corte sta facendo un gioco contro di lui, e questo non fa altro che aggravare la crisi istituzionale con la magistratura. E sempre in tema, anche il Washington Post riporta un'opinione interessante di Ishan Tharoor, che dice che il brasiliano Bolsonaro segue lo stesso copione di Trump, e che quindi nell'ultimo decennio i paragoni si sono scritti da soli, perché Jair Bolsonaro e Donald Trump sono dai due specie simili. Entrambi sono saliti al potere sull'onda della rabbia anti-establishment, entrambi hanno esultato nella loro reputazione di cani sciolti e politicamente scorretti, entrambi hanno attinto a una guerra culturale di destra mentre adottavano politiche che hanno contribuito a rafforzare un gruppo di elite ricche, e tra l'altro entrambi hanno eroso gli sforzi internazionali contro il cambiamento climatico, oltre anche a non prendere sul serio la pandemia di coronavirus nei primi mesi della sua diffusione. E quindi, quando si sono ritrovati davanti alle elezioni, entrambi hanno scelto di allarmare su presunti brogli e mettere in dubbio l'integrità dei processi democratici e delle loro nazioni. E finora le prove di Bolsonaro di potenziali brogli, ricordo riguarda il Washington Post rimangono inesistenti. E dal Brasile passiamo adesso brevemente per gli Stati Uniti, perché nemmeno un'ora fa la BBC ha dato la notizia che gli Stati Uniti sono sul punto di approvare il terzo vaccino di richiamo contro il coronavirus per gli immunocompromessi, e i regolatori, quindi dei farmaci statunitensi, hanno dato l'approvazione a chi è immunocompromesso di ottenere un eventuale ulteriore vaccino contro il coronavirus come richiamo per evitare ulteriori infezioni e malattie. L'ordine è stato emesso dall'Agenzia per gli Alimenti e Medicinali, l'FDA, e riguarda circa 10 milioni di persone, compresi i destinatari di trapianti e di pazienti oncologici, e questa è la prima volta che i funzionari statunitensi indicano che i richiami possono essere necessari per combattere il coronavirus. La questione dei vaccini di richiamo sarà discussa in un panel dei centri per la prevenzione e il controllo delle malattie in una riunione di oggi, e se verrà approvato dal gruppo i richiami potrebbero diventare disponibili entro la fine di questa settimana. Infatti gli esperti negli Stati Uniti dicono che due dosi di vaccini Moderna e Pfizer, o anche solo una dose di Johnson & Johnson, potrebbero non essere sufficienti per proteggere alcune persone che hanno un sistema immunitario indebolito. Ci spostiamo sul Guardian come notizia conclusiva per parlare di cambiamenti climatici, perché il Guardian riporta che una rivista spagnola, che si chiama CTXT, ha fatto trapelare una fuga di notizie sul report dell'IPCC per i cambiamenti climatici, e dice che sarà fondamentale che cambiamo il nostro stile di vita. Bene, questa era l'ultima notizia, e un saluto vi arriva da Costanza Spocci. Buona giornata e buon ascolto di Radio 3.